Grazie, o Padre, per quanto tu stai operando in noi. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza filiale, perché sei tu che metti nel nostro cuore desideri di bene e ci spingi a scegliere il bene di cui ci hai fatto connaturali. Grazie perché attraverso Gesù tu ci hai insegnato a scegliere le cose che vengono da te, le cose che hanno il gusto di Dio. Signore Gesù, tu sei colui che noi guardiamo, a cui noi guardiamo come all'uomo nuovo. Sei l'uomo creato veramente a immagine del Padre e a cui noi facciamo riferimento per comprendere qual è il gusto delle cose di Dio. Ti chiediamo di operare in noi, tu che sei risorto e vivente, per portarci a quella maturità senza la quale noi rischiamo di far naufragare la nostra vita. Ti chiediamo ancora insistentemente di donarci lo Spirito Santo, quello spirito di amore che c'è tra te e il Padre e che tu hai promesso a noi. Grazie Spirito Santo, perché tu sei spirito creatore, perché ogni giorno tu ci spingi ad andare oltre le nostre povertà, le nostre miserie, quelle esperienze devastanti che ci rischiano di portarci allo scoraggiamento. E ti ringraziamo perché ogni giorno tu ci dai la forza di ricominciare da capo, perché tu crei e ricrei la nostra vita. Vieni a operare in noi, vieni a trasformare la nostra fragilità in fortezza, la nostra tiepidezza in fuoco vivo. Vieni a renderci testimoni fedeli, capaci di una sensibilità nuova, di un gusto nuovo, di una visione nuova della vita. O Maria, tu che sei nostra madre e hai percorso prima di noi questa strada verso la pienezza della sapienza, indicaci quali sono le priorità, perché anche noi possiamo scegliere come tu hai scelto ciò che è secondo Dio. Amen. E siamo arrivati dunque verso la fine di questo secondo capitolo della prima lettera ai Corinti. In effetti sono gli ultimi tre versetti, i versetti che vanno dal 14 al 16 e che io ho intitolato Pensare le cose di Cristo. Perché ho dato questo titolo, anche se poi magari cercheremo di precisare meglio questa cosa, ma perché mi veniva in mente, mentre leggevo questi versetti e li meditavo, tra l'altro questi brani che vi sto proponendo li ho meditati sulla spianata dietro l'altare, dietro l'altare esterno di Međugorje, mentre ero là, tutto qualche giorno di calma in cui, non avendo un gruppo mio, facevo un po' il jolly con chi avevo bisogno e mi sono ritagliato dei tempi, delle mattine per poter pregare e mi sono messo là nel silenzio, un silenzio relativo perché con tutti quelli che ti ronzavano intorno facevo finta di non saper parlare nessuna lingua, per cui quelli che mi guardavano oppure che si avvicinavano dicendomi buongiorno, io guardavo con uno sguardo smarrito come se non comprendessi, per riuscire ad andare avanti a meditare questo testo di San Paolo, anche perché tornato da Međugorje dovevo proprio predicare e dovevo proprio presentare questo testo. Allora, queste riflessioni sono nate a Međugorje, se volete, comunque. E dicevo che proprio mentre riflettevo pensavo a queste parole che si trovano nel famoso brano della cosiddetta confessione di Pietro, nella versione sia di Matteo, soprattutto di Marco, quando Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: passa dietro di me, Satana, perché tu non pensi le cose di Dio. Ecco, allora quando mi è venuto in mente questo titolo, pensare le cose di Dio, e qui penso che questa sia la vera sapienza, è la sapienza che mancava a Pietro, perché Pietro dice a Gesù: Signore, questo non ti accadrà mai, cioè tu non potrai mai essere né uno sconfitto, né un emarginato, né un violento, né un violentato dai violenti, e quindi assolutamente questo non ti può accadere. E Gesù gli dice: passa dietro di me, Satana, perché tu in questo momento sei il Satana, tu mi vuoi passare avanti, mi vuoi indicare una strada, ma questa strada non è una strada di Dio, è una strada in alternativa alla strada di Dio. Dio non propone queste strade, non propone le strade del successo, dell'emergere a tutti i costi, del raggiungere delle mete straordinarie, ma Dio propone altre strade, la strada dell'amore, che è sempre una strada di lasciarsi ferire. Chi non si lascia ferire non raggiungerà mai l'amore, l'amore è lasciarsi ferire. E allora tu non pensi le cose di Dio, proprio così, e letteralmente nel testo greco c'è scritto: passa dietro di me perché tu non pensi le cose di Dio. E allora a me veniva in mente che qui effettivamente questo brano ci presenta cosa vuol dire pensare le cose di Cristo, cioè potremmo dire gustare le cose di Cristo, pensare nel senso del gustare, avere il gusto delle cose di Cristo. Tant'è vero che la traduzione del penultimo frammento di versetto, dell'ultimo frammento di versetto del versetto 16, che in greco è «humeis de nun Christu ecumen», che vuol dire «noi la mente di Cristo abbiamo», in realtà viene tradotta da San Gerolamo «nos autem sensum Christi habemus», che vuol dire noi in realtà abbiamo il gusto delle cose di Cristo, dove appunto la mente vuol dire il gusto, cioè tu non pensi le cose di Dio, cioè noi pensiamo le cose di Cristo, noi siamo potremmo dire sulla stessa lunghezza d'onda di Cristo. E allora riprendiamo, eravamo arrivati a vedere come coloro che quelli che ricevono ciò che Dio ha dato loro in dono, quindi a noi, queste cose, anche noi le diciamo, non con parole istruite di umana sapienza, ma con parole istruite dallo Spirito. E poi concludevamo, agli spirituali noi presentiamo, come dire, diciamo, diamo la possibilità di raccogliere insieme, il verbo è synkrinontes, le cose spirituali, cioè a chi è spirituale noi diamo la possibilità di accogliere le cose spirituali, e qui l'abbiamo chiamato la connaturalità, cioè come c'è una connaturalità, cioè chi è sulla stessa lunghezza d'onda percepisce il messaggio, chi non è sulla stessa lunghezza d'onda non capisce niente, sente nulla, e quindi occorre avere un cuore nuovo, una lunghezza d'onda nuova. Non si vede bene che con il cuore l'essenziale è visibile agli occhi, le persone che hanno soltanto gli occhi non vedono con il cuore, e occorre avere tutte e due le cose. E allora di nuovo Paolo va avanti, fa un altro passo e presenta due figure. Da una parte c'è lo psichikos anthropos, l'uomo psichico, chiamiamolo così, dopo vedremo che cosa vuol dire, e poi invece c'è anche il pneumatikos anthropos, cioè l'uomo psichico e l'uomo, chiamiamolo così, viene tradotto spirituale, ma è ambigua la cosa. Ora, pneumatico, ma pneumatico noi ci vogliono in mente le automobili, allora bisogna stare attenti a, perché il greco, lo Spirito Santo si dice pneuma, mentre in realtà dicevo che forse se si usa spirito nell'accezione dell'Antico Testamento, forse bisogna usare la parola animos, che vuol dire appunto vento, soffio. E comunque potremmo dire così, l'uomo psichico non accoglie le cose dello Spirito di Dio. Ecco, che cosa vuol dire uomo psichico? Secondo San Paolo, e quindi anche secondo l'Antico Testamento, siamo lontani dalla visione bipartita dell'uomo. Voi sapete che la scolastica, partendo un po' da Platone e da Aristotele, divide l'uomo in due parti, cioè l'umanità dell'uomo comprende due parti, che sono intimamente legate tra di loro, l'anima e il corpo, no? È un po' quello che troviamo anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che segue questa via. L'Antico Testamento, come anche San Paolo, usa un'altra divisione, la divisione lo troviamo anche in una delle letture che troviamo a Compieta, spirito, anima e corpo. Spirito, anima e corpo, cos'è questa divisione tripartita? Che risponde di più all'effettiva complicanza dell'uomo. L'uomo è molto più complicato, non è così semplice da dire c'è una parte spirituale e una parte materiale. Allora, loro dicevano c'è una parte spirituale, spirito, che è quello che qui viene chiamato psichikos, psichico. Allora, ecco l'uomo psichico, è lo spirito. Che cos'è questo spirito? Potremmo dire, perché deriva dalla parola psychikos, deriva dalla parola psyche, quello che spesso viene tradotto malamente con anima, no? Ricordate quel brano di Vangelo che dice, non temete quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi possono uccidere l'anima, tem psychen, quel fa uccidere l'anima. Psychen, oppure psyche, comunque psychen è l'accusativo, la psyche, è piuttosto la forza vitale, potremmo, per quello che infatti si chiama forza psichica, cioè quando voi avete avuto una somma estrema di pensieri disordinati dentro di voi e di emozioni, alla fine siete come esausti e come svuotati di tutte le vostre forze psichiche. Non so se avete mai avuto questo senso di mamma mia, come se quando avete a che fare con persone che continuano a porvi le stesse domande, mamma mia, mi ha prosciugato di tutte le energie. Ecco, potremmo dire queste sono le energie psichiche, che non sono delle energie fisiche. Potrebbe darsi che io non ho mosso neanche un libro, che non ho tagliato la legna, eppure sono più stanco che se fossi andato a fare la scalata del Monte Everest, perché mi sento svuotato. Allora, questo psiche è la parte psicologica di noi, cioè potremmo dire è la parte vitale dell'uomo, no? Cioè noi abbiamo una parte fisica, che è il soma, che è il corpo, che è anche Paolo la chiama sarx, la carne, per esprimere quella parte fragile, debole della nostra umanità, è quella parte che dice in polvere, che deriva un po' dal fango di cui siamo stati fatti simbolicamente. Ecco, questa è il corpo, la parte debole, l'uomo è carne, l'uomo è debole, l'uomo è corpo, eccetera, questo vuol dire. E poi esiste una parte psichica, che è quella che potremmo chiamare la forza vitale, quell'energia che però è tipica dell'uomo, che non è quella del cane o del gatto. Il gatto ha una sua vitalità, il cane ha una sua vitalità, ma l'uomo ne ha una sua che è proprio tipicamente umana, che è quella del saper pensare, del saper volere, del saper intelligenza, che il cane o il gatto non hanno. Sono spiegato? Quindi questo è importante. Allora, l'uomo psichico chi è? È l'uomo che si basa soltanto, potremmo dire, sulla ragione, che la ragione è una delle caratteristiche della psiche. Allora, per quello che quando troviamo nel Vangelo quel brano, non temete quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che uccidono l'anima, io di solito quando mi fermo lì e non traduco così, perché dico no, è un falsare, io traduco in maniera diversa e dico: abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere. Quella psiche è la voglia di vivere, cioè è quell'entusiasmo vitale che hai dentro che ti viene prosciugato quando trovi qualcuno che ti taglia quei valori su cui devi impostare la tua vita. In fondo, che cos'è questa società consumistica in cui noi viviamo, che è tutt'altro della società evangelica? Che cos'è? È una realtà che ti toglie la voglia di vivere. Guardate quanti suicidi. Ma vale la pena suicidarsi perché non hai più soldi? Ma wow, mio padre aveva un principio umano e molto anche, aveva un senso degli humor anche sui soldi, anche se lui lavorava tantissimo, poverino, per portare a casa il salario per noi. Mia madre faceva la casalinga, quindi lui partiva al mattino, tornava la sera, e lui però mi diceva: ricordati sempre che quando moriamo noi lo stato di soldi ne stampa ancora, quindi non ti preoccupare, cioè alla fine è soltanto carta o monetine, comunque metallo. Ora non è questo che rende felice l'uomo, e allora devi aver paura di chi ti può togliere la voglia di vivere, questo sì. E allora dobbiamo aver paura di una società che ci toglie la voglia di vivere, di questo sì dobbiamo aver paura, perché ci toglie i motivi per cui vale la pena di vivere. Perché se tutto spinge a credere che il motivo per cui vale la voglia di vivere è guadagnare, arrivare a qualcuno, avere un posto di lavoro sicuro, avere la pensione che non ci sarà più, e allora cosa fai? Non puoi, cioè alla fine devi scegliere, ma la vita vale più delle cose che rendono la vita gradevole, perché la vita è un valore in sé. E allora dobbiamo confondere i fini con i mezzi. I mezzi sono importanti, ma non dobbiamo perdere di vista il fine è un'altra cosa. E dei mezzi qualche volta si può fare meno, si possono sostituire, magari altri con mezzi migliori. Questo uomo psichico con la psiche, allora abbiamo visto la psiche, abbiamo visto il soma o il sarx, il corpo, e poi c'è la terza parte che è quella che viene chiamato lo spirito, e in realtà è veramente è lo pneuma, che è lo Spirito Santo, cioè è quella realtà che ci rende simili a Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine, ecco allora questo essere immagine di Dio che cos'è? È lo stesso Spirito di Dio messo in noi, è quello che una volta noi chiamavamo anima, per quello che io preferisco questa visione tripartita dell'uomo che è più biblica, il corpo, lo spirito e l'anima, dove lo spirito è lo Spirito Santo, è l'anima, è questa somiglianza con Dio, e mentre invece la psiche è una realtà umana come la ragione, perché la ragione fa parte degli uomini, e quindi che è piuttosto questa parte psichica, la psiche, la volontà, eccetera, mentre la capacità di amare, quello che noi potremmo chiamare il cuore, ecco, questo è veramente lo Spirito Santo, è lo spirito, è quello che chiamavamo prima l'anima. Allora ecco qui che si delineano due personaggi qui, Paolo: l'uomo psichico, cioè l'uomo che si basa solo sulla ragione, e quindi che usa un certo modo di pensare, quello che abbiamo visto nella nostra precedente meditazione, non accoglie le cose dello Spirito di Dio. Perché? Ma perché non entrano nella sua lunghezza d'onda? Cioè, l'uomo che vuol sapere tutto, conoscere tutto, discutere su tutto, capire prima, ricordate, questo uomo psichico che è Pietro, che vi dicevo prima, a me viene in mente dunque Pietro che vuol capire, è Pietro che dice: Signore, no, questo non ti accadrà mai, e Gesù dice: tu non pensi le cose di Dio, tu sei ancora un uomo psichico, non sei ancora un uomo pneumatico, virgolette pneumatico, così cominciamo a intenderci, vedete che dicevo che il discorso è tutto lessicale, è tutto legato al linguaggio, che purtroppo noi abbiamo perso, non abbiamo più. Non avendo più questo linguaggio è difficile intendersi, perché quando io mi metto a discutere su queste cose bisogna prima che metto giù il vocabolario, come facciamo a parlarne se non abbiamo un vocabolario simile. Ecco, è lo stesso Pietro che quando Gesù va a lavare i piedi, ricordate il brano della lavanda dei piedi in San Giovanni, Gesù arriva da Pietro e dice a Pietro, gli domanda: cosa fai? Tu lavi i piedi a me? risposta. Il cosa fai cosa vuol dire? Voglio con la mia psichicità, con la mia ragione, capire quello che tu stai facendo. Che senso ha tutto questo? E la risposta di Gesù, quello che faccio adesso tu non lo capisci, lo capirai dopo. Cioè sei ancora un uomo psichico e hai bisogno di diventare un uomo pneumatico, perché tu vuoi ancora mettere tutto nei tuoi campi semantici, vuoi capire ancora con i tuoi criteri e sulle tue lunghezze d'onde, non lo puoi capire, adesso lascia fare. E Pietro risponde, ah no, io o capisco o niente. Allora, la ragione, cioè l'uomo psichico cosa dice? Qual è il ragionamento dell'uomo psichico? È questo. Io faccio solo le cose che capisco, cioè non farò mai niente. No? Se mia madre, facciamo un esempio semplice, no? Per dire che non farò mai niente. Mia madre, il giorno in cui mi ha generato, 21 giugno 1946, avesse detto, io aspetto a dare il latte a questo bambino, quando finalmente capirà il valore e la bontà del latte, nel frattempo sarei morto di fame. Ecco, questo per dire che è illogico aspettare che l'altro capisca per dargli le cose, perché nel frattempo noi saremmo morti. Oppure, aspetto a mandarti a scuola quando tu hai capito il valore della cultura, cioè quando io da grande sarei diventato asino. No? E così via, no? Quindi, aspetto a vivere quando ho capito la vita, ma è proprio vivendo che capisci la vita. È camminando che impari a camminare, è scrivendo che impari a scrivere, è pensando che impari a pensare. Capite? Una cosa che sembra molto logica, in realtà è la più illogica di tutte. Non so se è troppo complicato, no? Ecco, io imparerò ad amare, io amerò solo quando avrò capito l'amore, cioè mai. È amando che capisci l'amore. E perché? Avete mai imparato a nuotare stando fuori dall'acqua? C'era uno scolastico che lui sapeva tutti i movimenti del nuoto, aveva imparato come respirare, come muovere alternativamente le due braccia, come muovere in sincronia le gambe, e poi entrò in piscina e annegò. Allora capite che si può sapere tutto. Ecco che per questo che i maestri spirituali dicono, ricordatevi che il più grande inganno del diavolo è questo, illudere che basta sapere per essere salvi. Faccio un esempio del basta sapere per essere salvi. Basta conoscere tutta la Bibbia per essere salvi? No, perché il diavolo la conosce a memoria eppure è dannato. È l'illusione che basta avere una testa ben piena, non un cuore ben pieno, non serve assolutamente a niente. È la grande illusione, basta sapere per essere salvi. Occorre, è quella che viene chiamata la fede soggettiva, perché lo diceva il beato Cardinal Newman, nella sua grammatica dell'assenso, ben presa poi da Paolo VI, il quale appunto avendo studiato dagli oratoriani, e Newman era un oratoriano, avendo studiato dagli oratoriani aveva imparato bene, aveva letto la famosa grammatica dell'assenso del beato Cardinal Newman, dove lui distingueva tra assenso nozionale e assenso reale. E l'assenso nozionale che cos'è? L'assenso nozionale è la conoscenza di tutte le singole verità della fede, quindi conoscere tutto, la teologia, tutto quanto. Questa si chiama conoscenza oggettiva, si chiama fede oggettiva, cioè oggettivamente conosco tutto questo. Ma se voi leggete la lettera di San Giacomo si dice anche i demoni credono e tremano, cioè anche loro credono. Ma figurate, questo tipo di fede, della conoscenza di Dio c'era anche il demonio, lo vede faccia a faccia, cosa volete di più? Eppure non è salvo. Se bastasse questa conoscenza, lui sarebbe il primo tra i salvati, perché conosce molto meglio lui la Summa Teologica di San Tommaso che l'ha scritta. Ma c'è una cosa che il demonio può avere, che è la fede oggettiva, cioè soggettiva, cioè il decidermi ad aderire a quelle cose in cui dico di credere. E questa è una cosa che può nascere solo da te. Posso sapere tutto, pensate a Renan, studiosissimo di Sacra Scrittura e di Bibbia e di cose sacre, ha scritto La vita di Cristo, blasfema. Stalin aveva studiato in seminario e sapeva benissimo tutto, guardate cosa ha fatto nella sua vita. Allora, bisogna passare dall'assenso nozionale all'assenso reale, che è quello del coinvolgersi. Non basta sapere. Allora, l'uomo psichico è colui che si illude che basta sapere per essere salvi. Ecco, per questa è la sapienza umana. È l'uomo che è riuscito con tutta la sua mente a conoscere, a sapere tutto. Ah, è il superuomo, capite, di Nietzsche. Spregevole Nazareno, questo che in realtà è un fallito, invece no, l'uomo ormai deve sbarazzarsi di questi fantasmi, bisogna arrivare al superuomo, all'uomo che non ha bisogno di nulla, l'emblema di quella stupida pubblicità di qualche anno fa, Denim, l'uomo che non deve chiedere mai, ecco. Ebbene, qui, allora, l'uomo psichico, cioè l'uomo che si basa solo sul suo potere, sulla sua ragione, sulle sue potenzialità, questo, non accoglie le cose dello Spirito di Dio. E poi aggiunge, infatti, per lui, è pazzia. Sì, è pazzia, come fai? Ma signore, ma sei matto tu ad andare a Gerusalemme? Sei matto, ma sei matto metterti a lavare i piedi a noi, ma sei pazzo, sei diventato pazzo. L'abbiamo già trovato questo tema della moria, in greco pazzia si dice moria. E l'abbiamo già trovato quando appunto Paolo diceva la croce che è pazzia per quelli che non credono, ma è salvezza per quelli che credono. Cioè, se tu vuoi raggiungere, capire la croce con la tua testa, c'è da sbattere via la testa. Infatti Pietro dice no, tu non pensi le cose di Dio. Non mi laverai mai i piedi in eterno. E Gesù dice, se non ti laverò i piedi, cioè se tu non entri in questa logica della fede soggettiva, non avrai parte con me, cioè non potrai essere mio amico, non potrai essere in comunione con me. Ecco, allora potremmo dire la consostanzialità, no? Cioè se tu non entri in questa logica, che è la logica dell'amore, se tu non cominci a pensare con il cuore invece che pensare con gli occhi e basta, essenziale, invisibile agli occhi, beati quelli che vedono con il cuore, ecco allora, e non può, dice, è follia per lui, è pazzia, e non può conoscere, queste cose, non può, proprio in greco c'è scritto udynatai, cioè c'è proprio una cosa di impossibilità, c'è una impossibilità, potremmo dire, esistenziale, una impossibilità essenziale nel conoscere queste cose, perché è come se io volessi vedere un quadro con le orecchie, è una impossibilità essenziale, perché le orecchie non sono fatte per vedere, oppure volessi ascoltare una sinfonia con gli occhi, non è possibile, cioè manca qualcosa, quindi non può, un uomo che vuol partire dalla ragione, che pensa di usare questo, quindi un uomo che si ferma a comprendere le cose in maniera puramente razionale, tu tagli via una parte della tua umanità, sei un uomo dimezzato. Guardate che sono quei discorsi che fa continuamente il nostro Santo Padre Benedetto XVI, cioè che sottolinea continuamente l'importanza delle due cose. Del resto c'era arrivato perfino uno scienziato si chiama quello della legge della relatività, Einstein, sto dicendo Frankenstein, il mio cervello è volante, ma cosa sto dicendo? Einstein che diceva una fede, la fede senza la ragione è cieca, la ragione senza la fede è zoppa, cioè occorrono tutte e due le cose, fede e ragione, l'uomo che si ferma alla ragione non capisce niente, l'uomo che vede solo con la fede diventa fideista, come sempre gli assoluti, le cose fatte a metà, occorre tenere insieme tutte e due le cose, se l'uomo è spirito, anima e corpo occorrono tutte e tre, non se ne può fare a meno. Allora, l'uomo che è solo psichico, quello che vuole capire tutto con la ragione, non riesce, non può capire le cose di Dio, non accoglie le cose di Dio, proprio dice non accoglie le cose di Dio e non può. Quindi non può accogliere le cose di Dio, è pazzia e non può conoscere perché spiritualmente queste cose si spiegano. Notate bene, spiritualmente in realtà, è quello che io ho tradotto adesso spiritualmente, è pneumaticamente, perché in greco è pneumatikos, cioè queste cose si possono spiegare, potremmo tradurre, soltanto attraverso il pneuma. Cioè, non puoi capire le cose di Dio con un senso diverso dal senso di Dio. I sensi esterni ti permettono di cogliere le cose esterne, i sensi interni e spirituali, cioè dello spirito di Dio, ti permettono di cogliere le cose di Dio. Siamo partiti da ieri sera, vi ricordate quando abbiamo detto, lo spirito dell'uomo, che cos'è? La ragione, capisce le cose dell'uomo, solo lo spirito di Dio può capire le cose di Dio. No, siamo su due piani diversi e se tu non entri in questa logica non potrai mai entrare nelle cose di Dio, rimarrai sempre, guardate quanta gente anche intelligentissima non riesce a fare il passaggio perché volendo esaminare tutto sotto soltanto su un certo aspetto non ci arriva, non è possibile. Allora Paolo sta spiegando esattamente questo, no? Quindi perché queste cose, tutte queste cose si spiegano, anacrinetai, pneumaticos, cioè in maniera, mediante lo spirito, cioè soltanto quando tu entri nella logica del Vangelo. È la logica del Vangelo che rende possibile la comprensione di alcune cose, cioè occorre quella che io ho chiamato la connaturalità. Devi diventare come Cristo, pian piano, stando con Cristo, comincia a pensare con Lui, come Lui, diventare come Lui, vivere come Lui, no? C'è un romanzo che io cito di solito durante il cammino di discernimento, un romanzo, una storia, un romanzo per ragazzi americano, The Great Face Stone, intitolato Il grande volto di pietra, che racconta la storia di un ragazzo il quale ogni giorno andava, saliva sulla montagna e aveva trovato lì un bellissimo volto scolpito nella pietra e si innamora di questo volto di uomo scolpito nella pietra. Tutti i giorni andava su, passava ore a contemplare questo volto e poi lo suo stupore è che crescendo il suo volto diventa simile a questo volto. In fondo è il mistero di questa connaturalità, cioè più tu entri nelle cose di Dio, ecco la lezione divina, ecco la parola di Dio pregata, ecco il tempo dedicato alla preghiera, ecco l'ascolto delle meditazioni sulla parola di Dio, ecco la lettura della Bibbia assidua, eccetera, adagio ti plasma e ti dà il gusto delle cose di Dio, diventi capace di intendere le cose di Dio, perché ti fa andare oltre la ragione, la ragione ti fa arrivare fino al tetto, ma poi c'è qualcosa di più, c'è il pneuma che ti fa andare oltre il tetto. Quando io insegnavo ai geometri dicevo, c'è un difetto strutturale in voi e nella vostra scuola, che voi arrivate a progettare tutto fino al tetto, ma dimenticate una cosa semplice, che oltre il tetto c'è ancora qualcosa. Ecco, e quando noi ci fermiamo al tetto e non andiamo oltre, alla fine rischiamo di dimenticare la parte migliore del nostro essere, della nostra vita, quello che dà senso a quello che sta sotto il tetto. Sono un po' banale, cioè è chiaro che San Paolo si rivolterà nella tomba sentendo le mie spiegazioni esegetiche. Allora, per spiegare, c'erano, però parleremo dopo, che Paolo parla, vedremo nel capitolo terzo dove Paolo spiega che non solo esistono i geometri, parla di architecton. Ma il geometra è la stessa cosa, Noi siamo geometra, allora si chiama, chi e cos'era l'architecton? Era colui che era capace di progettare un arco. Il famoso trattato di, penso che viene studiato ancora adesso, un trattato di Vitruvio, il De Architectura, che sono due parole, noi leggiamo la architettura, loro De Architectura, cioè sulla tessitura dell'arco, cioè come tu fai a costruire l'arco, lui spiega come i romani sono arrivati a costruire l'arco, De Architectura, cioè la costruzione dell'arco, per cui... perché una volta le case si costruivano tutti usando l'arco come struttura portante per renderle sempre più fuori. Infatti, mentre gli ebrei avevano tutte le case a un piano solo e non c'era un secondo piano, i romani avevano scoperto usando l'arco, si poteva andare su 4, 5, 10 piani, si poteva andare su l'architettura. Pensate che cosa, non so, penso alle cose che mi stupivano quando studiavo storia dell'arte. In liceo mi piaceva tantissimo, amo ancora la storia dell'arte, quindi vado avanti a studiarla e a leggerla. Le famose basiliche di Ravenna, no? San Vitale in classe, eccetera, non so se sapete come sono state costruite, perché il terreno era un terreno paludoso e per cui non si potevano mettere su questo terreno delle cose pesanti, perché erano lì. San Vitale in classe non perché c'erano le classi, ma perché c'era il porto, classis in latino è il porto. Allora San Vitale vuol dire che c'era il porto lì ed era un terreno che era paludoso e sprofondava. Come si fa a costruire su un terreno del genere? Allora non avevano mica i micropali come adesso. Allora come fare? Allora per costruire sono stati costruiti gli archi, che sono la parte più pesante che doveva sostenere questa grande basilica, poi capite, svettante. Con che cosa? Hanno usato dei vasi di terracotta. I vasi di terracotta sono vuoti, ne hanno infilati uno nell'altro e questi vasi di terracotta, così leggeri, friabili, eccetera, sono la struttura portante di tutto quello che sta sopra e sono durissimi. Certo, fragilissimi, basta andare con un tirasasso, bam, e fuori uno, vince tutto, ma ha tenuto ancora per secoli su ancora San Vitale in classe. Mettendo uno negli altri, poi gli archi non è su un arco di 2 metri, ma essendo molto grandi, inclinando da giù ad agio, sono riusciti a usare, studiando con vasi di terracotta, e la terracotta essendo leggera, molto più della pietra e di altro, hanno potuto costruire su un terreno senza che questo sprofondasse poi.
Colosseo,
tutto fatto di archi, eccetera, certo, di sopra. Oppure pensate ai grandi acquedotti, no? Che erano fatti con archi e con questi archi superavano dei dislivelli enormi. Bene, non distraiamoci andando a finire su altri campi, su altri terreni un po' più scivolosi. Allora, siamo arrivati che quindi. Perché, dice, invece, l'uomo, adesso qui arriviamo, pneumaticos, cioè l'uomo antropos, l'uomo pneumatico, è quello che diceva, è brutto dirlo in italiano perché ricorda altre cose, ricorda la Michelin e altro, allora, potremmo dire, l'uomo invece che è plasmato dallo spirito, cioè l'uomo spirituale, però è curioso perché... Quello che io ho chiamato pneumaticos viene chiamato animalis homo, l'uomo dell'anima. E qui in latino viene chiamato spiritualis homo. Allora uno dice, ma come animalis, l'anima e lo spirito. Vedete che San Gerolamo ha dovuto giocare anche lui sull'anima e sullo spirito. Cioè l'anima è la psiche, mentre invece lo psiche è veramente... lo spirito di Dio, cioè l'uomo informato dallo spirito di Dio, l'uomo che si è lasciato plasmare da Dio, che si è lasciato trasformare da Dio fino a diventargli connaturale, ecco quest'uomo, cosa fa? Anacridei panta, giudica ogni cosa, cioè ha la capacità... vedete che come quel verbo che prima si diceva non spiegano le cose, non riescono gli uomini spirituali, psichici, non riescono a spiegare, ecco questo spiegare che vuol dire la capacità di raccogliere insieme le cose e di giudicarle, cioè quando tu ti entri, cosa vuol dire allora avere uno spirito come quello di Dio? Metterti in un luogo alto e cominciare a vedere le cose con gli occhi di Dio, capite? Avete mai provato a vedere la differenza di vedere un paesaggio dal basso e dall'alto? Quando avete mai provato a percorrere, io ogni tanto mi ricordo, ho percorso per molti anni magari una certa strada in automobile e tante cose non ho notato. Un giorno ho fatto la stessa strada in pullman e ho visto cose che in automobile non avevo mai notato. Perché? Non perché non ero la guida, ma semplicemente perché dall'alto cominci a vedere le cose da un altro. E se voi andate in alto, sulla montagna, e cominciate a vedere la strada dall'alto, cominciate a vedere, ah guarda, questo non l'avevo notato lì, ah qui c'era una curva, perché certe volte la strada sembra dritta, ma la curva è molto lenta. E solo dall'alto vedi che è cominciata la curva, vedi dove comincia. Allora, che cos'è l'uomo pneumatico? È l'uomo che, avendo la visione di Dio, ha una visione dall'alto. Dove ha portato Gesù gli apostoli per ricevere lo Spirito Santo? Dove? Nel cenacolo. Nel cenacolo. E il cenacolo dove si trova? Chi è stato a Gerusalemme? Si trova? È la camera alta, eh? Era la camera alta il cenacolo, no? Vi mostrerà una camera alta, dice, andate, quest'uomo vi mostrerà una camera, andate in questa, e dove stanno? Lì nel cenacolo, cioè nella camera alta. E dal cenacolo, se uno va su addirittura sopra la camera, quando vado a Gerusalemme, c'è un tempo conoscevo anche il padrone, quello che gestiva la cosa, diceva, mi piaceva andare su sopra, c'è il terrazzo sopra il cenacolo. Non andavo su quei pellegrini, ma da solo, sennò questo mi sparava, però da solo mi lasciava andare, andavo su e lì potevo vedere dalla camera alta i tre punti fondamentali di Gerusalemme. Si poteva vedere il Calvario da una parte, si vede la basilica, si può intuire, adesso un po' nascosta, ma la basilica dell'Anastasi, dove c'è il Calvario, dove c'è, poi puoi vedere il Getsemani, e dall'altra parte il Cenacolo, ecco il triangolo, giovedì, venerdì, sabato santo. Ecco, però dall'alto riesce a vedere tutto, la Gerusalemme era più bassa rispetto al cenacolo allora, adesso è più alto, ma allora era così. E allora Gesù, siccome ti vuol dare il modo di vedere di Dio, ti porta nella camera alta, e lo Spirito Santo arriva quando tu sei nella camera alta, puoi vedere le cose dall'alto. Oh, siamo andati, no Maurizio, abbiamo visto dall'alto il cenacolo, ecco la camera alta, questa camera alta. E allora, l'uomo spirituale, cioè l'uomo che è impregnato dello spirito, spiega ogni cosa, cioè giudica ogni cosa, ma lui, notate bene, ma lui da nessuno può essere giudicato, da nessuno può essere spiegato, cioè tu puoi essere capace di leggere tutto, ma nessuno riesce a leggere te. Perché? Ma perché tu sei su un piano più alto. Tu dall'alto vedi tutto, ma loro dal basso non riescono a vederti. Cioè, coloro che sono soltanto sul piano della psichicità, coloro che vivono soltanto sul piano della razionalità, non possono spiegare te, ma tu puoi spiegare loro. Si capisce? Perché tu sei su un piano più alto. Allora, ecco, l'uomo della fede, che non è l'uomo che ha meno chance, ma è l'uomo che ha una marcia in più, è l'uomo che non solo può camminare con le scarpe e con i tacchi, ma addirittura cammina con i trampoli alti, comincia a vedere gli altri, li supera dal tetto in su, ecco, siamo oltre. Chi infatti ha conosciuto, e qui la traduzione, la parola è nun Curiu, cioè la mente del Signore, chi lo può consigliare? Cioè chi è che ha conosciuto la mente, vuol dire il gusto delle cose di Dio, chi veramente l'ha conosciuto? Ricordate che siamo partiti ieri sera, no? Lo Spirito di Dio conosce le cose, solo lo Spirito dell'uomo conosce le cose, ciò che sono umano, lo Spirito di Dio conosce le cose di Dio. Allora chi l'ha conosciuto, questo Spirito, chi l'ha conosciuto, questo gusto di Dio, chi lo può consigliare? Nessuno, solo chi ha lo Spirito di Dio. E allora la conclusione è, Imeisde, noi però, ecco adesso c'è un noi, Paolo parla di noi ancora, l'ha ripetuto per più volte questo noi, noi però abbiamo la mente di Cristo, cioè il gusto delle cose di Cristo, dove nun è mente, nun è in questo caso è l'accusativo, cioè nus, la mente, di per sé potremmo dire noi abbiamo il modo di pensare, la mentalità, la sensibilità, il gusto, la visione, certo, potete chiamarlo così, noi abbiamo la visione di Cristo, noi abbiamo la visione che ha Cristo, noi abbiamo la sensibilità che ha Cristo, noi abbiamo la luce che ha Cristo, noi abbiamo il modo di pensare, la mente, eccetera. No? Cioè, è quello che io ho detto, il gusto delle cose di Cristo, ti potremmo dire idem velle ed idem nolle, volere e non volere le stesse cose, che è quello che viene chiamato amore. Cosa dicevano? Che cos'è l'amore di amicizia? Che secondo San Tommaso e secondo Gesù nel Vangelo è il Vangelo più alto, è l'amore più alto, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per gli amici, cioè è l'amore per gli amici l'amore più alto, perché l'amore per i fratelli è facile, è lo stesso sangue, cosa vuoi, ti ripugna idem, ti ripugna lascia perdere, ma l'amore per gli amici è un amore disinteressato, perché non è mica della tua famiglia, no? Allora nessuno ha un amore più grande, dare la vita per i propri amici. E che cosa vuol dire essere amico? Dicevano gli scolastici, amicus est idem velle et idem nolle, avere vuol dire volere le stesse cose e non volere le stesse cose, cioè amare le stesse cose e non amare le stesse cose, cioè avere gli stessi gusti, avere la stessa sensibilità, un amico ha la sensibilità dell'amico, perché? Perché lo capisci fino in fondo, perché entri nel suo spirito, perché lo cogli fino in fondo, e allora si capisce, noi abbiamo il gusto delle cose di Cristo, siamo amici di Cristo, e allora noi possiamo capire quelle cose che a tutti sfuggono, noi le abbiamo, perché Cristo, che viene dal Padre, ce le ha rivelate. E quando abbiamo ricevuto tutto questo? Nel battesimo, chiaramente. Perché? Bapto, baptizzo, eccetera, cosa vuol dire? Immergere. Se io sono stato immerso in Cristo, sono impregnato di Cristo, capite? È impregnato di Cristo grazie allo Spirito Santo. È curioso questo dello Spirito Santo, che per esempio, perché lo Spirito Santo, i sacramenti in cui si vuol dire che viene effuso lo Spirito Santo, la materia del sacramento è l'olio, perché? Avete mai pensato perché? Io quando spiegavo ai bambini la cresima dicevo, per spiegare che cos'è l'olio, lo Spirito Santo, prendiamo un sasso, Valle d'Aosta, pieno di torrenti, ti siedi su un torrente, immagini di sederti di vicino a un torrente, entri in questo torrente nel profondo, vedi un sasso, che bello, boom, tutto liscio, tiri fuori, cominci a pensare, da quanti anni questo sasso è nel torrente? Centinaia di anni, magari era tutto pieno di rugosità e di angolosità e zac, rotolando è diventato liscio. Prendi un martello, lo spacchi, dentro è asciutto. L'acqua non è passata. Proviamo l'olio. Prendete l'olio, io dicevo ai bambini, prendete un sasso, portatelo a casa e mettete una piccola goccia d'olio su questo sasso. Però mettete sotto la carta, la plastica, Poi il giorno dopo tirate via, poi l'olio, l'olio con la via, boh. Il giorno dopo provate ad aprire, spaccare questo sasso. Mettete dentro un dito e sentite che l'olio è passato. Che cos'è questo? È il simbolo dello Spirito di Dio che entra in te nelle tue fibre. Non è qualcosa che ti passa sopra, ma è qualcosa che non puoi più togliere. Tant'è vero che le massaie che una volta avevano il tavolo della cucina di marmo, dicevano guai a lasciare cadere l'olio sul marmo perché non va via più. Tu, certamente, se ne va lo pulisci, ma la macchia rimane. Perché? Perché penetra dentro anche quando il marmo è lucido. Sono spiegato. Cioè, ecco perché la sapienza già biblica usava l'olio per esprimere qualcosa di non ritorno. È uno spirito che ti impregna nel profondo che non puoi più tirar fuori. Tant'è vero che si parla della cresima, un sacramento che ti dà il carattere, cioè non puoi più tirarlo via. Un prete, se poi anche rifiuta il suo sacramento, eccetera, potrà spretare, fa tutto quello che vuole, però non si toglie mai, quest'olio ti ha penetrato nel profondo, questo spirito è così dentro di te che tu sei conformato a Cristo e non si cancella più. Questo è il prete in eterno. Ecco, allora noi abbiamo questa mente di Cristo, cioè noi siamo impregnati di Cristo, il quale ci ha dato lo Spirito Santo nel battesimo, e da qui non torniamo più indietro. Ecco la vera sapienza umana, siamo impregnati stessi di Dio, quindi il gusto di Dio, le cose di Dio, ci piacciono le cose di Dio, ci piace il bello, il buono e lo gustiamo, siamo configurati e conformati totalmente a Dio. Ecco, vedete come, certamente, pochi versetti, ma che forse hanno qualcosa da dirci, da metterci un po', no, in discussione, farci capire anche la bellezza del nostro essere cristiani, l'elevatezza anche di ciò che ci è stato dato, che va al di là della pura ragione o della pura razionalità.